io credo di poter dire di essere una di quelle allieve di quella scuola dispersa e contemporaneamente raccolta su un territorio molto vasto attorno al nome e al magistero di Paolo, in nessuna forma accademica, ma una sorta di patto di ricerca, di patto di interrogazione, di assetto, di gusto di un modo di guardare il mondo. Cioè, lo dice bene un musicista, secondo me, non ricordo il nome, ma c'è un musicista che dice: quando non ascolto musica, mi manca. Quando l'ascolto, mi manca profondamente. E io penso che Paolo forse l'avrebbe detto di Dio. Io so che posso dirlo di Paolo, forse noi possiamo dirlo di Paolo. E anche oggi, risentendo, ripercorrendo il suo pensiero, quando non lo ascolto, non lo penso, non lo leggo, mi manca, è un dato. Ma quando lo leggo, lo risento, lo riascolto, lo ripenso, mi manca
Di più.
veramente. E allora io vorrei, non dico richiamarlo qui, ma insomma, siccome prima di tutto devo tributare veramente un riconoscimento alla intensità di una relazione non necessitata da nulla, di un legame e di una frequentazione che non ha comportato nessun giovamento e nessun interesse a lui, quindi dentro una gratuità proprio da maestro. Sapete che mi lasciano molti racconti attorno al maestro. Quello che io preferisco e dedicato a lui è proprio quello che distingue tra due tipi di maestri, il maestro Palma e il maestro Cedro. Il maestro Palma che si carica di frutti dolci fin nei rami bassi, in modo che anche i più piccoli possano coglierli e non solo certo una piccolezza di centimetri. Mentre il maestro Cedro riserva i frutti migliori ai rami più alti, dove è bella la tensione che indica il maestro Cedro, nel senso il frutto è più alto di te, fatti alto, no? Cresci, innalzati. Però la generosità del maestro Palma rimane. Secondo me lui riusciva ad essere velatamente, dietro la generosità del maestro Palma, riusciva anche ad essere. Ma in questo senso, secondo me, era ancora appunto dentro il Midrash, perché quando maestri del Talmud dicono fatti un maestro, nel senso di costruiscitelo, cioè lui ti faceva capire quello che tu potevi volere, che era in realtà magari il frutto alto, però dentro l'accettazione proprio del fatto che già i rami arrivavano vicini carichi di frutti. Aggiungo quello che dice il maestro, che capiva anche la canzone con cui le rane nel loro cracrà lodano Dio. Il maestro che insegna anche in come si allaccia le scarpe. Il maestro che parla e racconta, c'è un altro Midrash che dice di un maestro che sa di un allievo molto diligente. E l'allievo è così diligente che studiava con una candela e teneva la fiamma della candela vicino alle dita in modo che la scottatura gli impedisse di addormentarsi. Ma una sera di fatto cade affranto dal sonno e il maestro passa, spegne la candela e lascia che dorma. E dorme più di quanto sarebbe misura normale. Il giorno dopo tiene la lezione che lo preoccupava tanto, era sulla divisione del Mar Rosso e sul passaggio, e raccontò con tale intensità e con tale capacità che in realtà chi lo ascoltava non faceva altro che raccogliere le vesti da terra perché temeva che si inzuppassero con le onde del Mar Rosso. Ecco, lui, scevro da qualunque enfasi, in realtà io devo riconoscere alcune caratteristiche che sono appunto sull'ordine di come si allacciava le scarpe, ma che in qualche modo, secondo me, permettono le stanze di quel pensiero pesante. E cioè, per trovarlo bastava cercarlo. Io avevo letto delle cose, le avevo sentito come tanti alla radio, posso anche dire l'ho cercato e l'ho trovato e trovandolo in qualche modo mi sono trovata. Io scrivo soprattutto per ragazzi e brava cattolica e soprattutto anche ben educata in senso cattolico, ma lo dico senza critica in questo senso. Ho potuto farlo per qualche decennio, due non esageratamente, senza conoscere la Bibbia. però io sono del 51, quindi gli anni vedete che ci stanno, adesso sarebbe forse un po' più difficile. E quindi sono arrivata ai 40 anni passati senza aver letto, se non alcune, e soprattutto passando magari attraverso l'arte, attraverso Dante, autorizzata quasi a una forma di indifferenza. Poi crescendo all'indifferenza si è aggiunta il senso di inadeguatezza e di incompetenza. E quindi leggendo e tante volte traghettando storie antiche, dalla tradizione delle fiabe alle mitologie, mi sono detta, ma la Bibbia perché no? La Bibbia perché no? Però ecco, avevo paura mi scottasse o paura di avere le mani sporche. E dopo che ho sentito lui, qualche mattina, casualmente devo anche dire, a Uomini e Profeti, mi sono resa conto che ho sentito quella frase, prendi il libro e leggi, ho sentito dire, non ha scritto per i teologi, la Bibbia non è un libro scritto per i teologi, è scritto per un popolo infante. E io facevo parte di quel popolo infante, nel senso che proprio non avevo parole attorno al testo. Quindi avevo bisogno, quando ho incominciato a leggerla, forse spaventata dal fatto che avevo cominciato bene, ho capito abbastanza in fretta che non avrei mai smesso e soprattutto che non avrei mai finito, anche se diligentemente la prima volta l'ho letto dalla prima pagina all'ultima, giusto per una forma di prima sequenza e di infarinatura. E ho detto, ho bisogno di un maestro per andare avanti a leggere, ho bisogno di, soprattutto perché io sentivo il bisogno di passare a qualcun altro. E quindi avevo veramente la necessità di una sorveglianza, di una guida. E peraltro anche del fatto che l'approccio fosse autenticamente libero, perché non ero la sola a tenerlo controllato. Ripeto, la materia era veramente dal peso specifico. E quindi ho cercato il numero di telefono e l'ho trovato. Ho risposto a lui. E gli ho chiesto semplicemente qual era il mio problema. E lui mi ha dato l'indirizzo e mi ha detto, allora si usava così, mi spedisca. E io gli ho spedito e dopo 10 giorni lui mi ha richiamato. E io so che ho detto, no, la richiamo io, mi scusi. Perché allora c'erano anche i costi del telefono, no? Per cui no, non mi sembrava... Quindi questa semplicità di cercare ed esserci. Io ricordo, c'è Piazza San Marco, se qualcuno conosce Milano, quella deliziosa piazzetta, lui usciva a mezzogiorno dove insegnava lì vicino a San Marco, e noi facevamo spesso tra mezzogiorno e l'una seduta su una panchina, a volte con un bicchiere di bianco, a volte andando a un bar, a volte con qualcosa che io portavo da casa, leggendo i capitoli che lui ascoltava. E io per ben 2 volte, tutto il libro, abbiamo fatto così. Cioè, questo va sempre con l'idea che non aveva nient'altro di importante da fare in quel momento se non essere lì. Voleva essere lì ed era lì. Sono segno di un carattere, ma consegnano proprio una fondazione che va oltre la logica a qualunque cosa poi venga detto. Ecco, quindi questo come breve premessa, e mi limito perché gli episodi potrebbero essere veramente tanti, anche le considerazioni, ma voglio fare anch'io un passo avanti. Allora, e lo farò in modo un po' trasversale come facevo con lui, non una linea retta, perché per andare da A a B lui non tracciava mai linee rette. Era, come dice peraltro anche un grande poeta, è la più sicura, la più economica, la più efficace, la più diritta, la più praticata, ma è molto più interessante. Perdersi, io mi perderò un po' e forse vi farò anche un po' perdere, ma preferisco così. Gli ho telefonato l'ultima settimana, era in ospedale e Maria mi ha detto te lo passo, perché voleva parlarmi e mi ha salutato. È stato un saluto che mi è rimasto nelle orecchie a lungo e ce l'ho ancora. E poi la domenica mattina dopo ho saputo, e quindi io avevo scritto questa cosa di pochissime righe che vi leggo perché mi permette il passaggio successivo. Come sono contento di salutarti. L'ha detto come un buongiorno per dar luce a poche ore. Era invece per tutto il tempo che verrà. La tua voce apre i miei occhi alla tua assenza. E mentre la tua morte incomincia la mia, riconosco la meraviglia di una vita fatta a mano, capace di errori che Dio forse neppure può. Insegnagli tu questo errore tutto umano che si chiama speranza. che qui sulla terra tu mi hai insegnato a chiamare resurrezione. Perché io non sono praticante, il mio bel cattolicesimo si è fermato con molta gratitudine, ma i miei 20 anni più o meno, però io credo nella resurrezione. E di questo scherzavamo, perché lui diceva che non ero del tutto consapevole delle parole che dicevo. Questo però, appunto, avendo visto morire, io credo nella resurrezione e credo, come mi piace pensare, lui fosse nel suo insegnamento. Cioè, non è una mia richiesta, è un impegno che qualcuno si è preso. È una promessa che qualcuno ha, come dire, in cui si è sbilanciato. Troverà modo. Io quello che posso fare è appunto tener ferma la fedeltà a questa parola. E allora arrivo anch'io a Gesù, perché mi metto sulla strada, Luca 24, 13, da Gerusalemme a Emmaus. C'era un pezzo di Sefer in cui commentava questo passaggio, Paolo. È comico, perché ci sono anche delle infiltrazioni quasi umoristiche. Cioè, immaginatevi questi due che vengono via da Gerusalemme, dove è successo tutto quello che è successo. A un certo punto, come lui dice, Gesù si fa incontrare, no? Perché si fa incontrare, cioè si mette di mezzo. E diceva lui, come noi quando si va sul treno. E qualcuno parla e l'argomento è di tale interesse, ti riguarda in qualche modo e ti introduci. Ecco, Gesù fa così. Quindi si fa incontrare e fa quello che sul treno si aggiunge alla conversazione di altri due. E questi gli dicono, no, con quel termine, ma tu solo sei così forestiero, la parola è forestiero, non straniero, è un po' più dolce, forestiero in Gerusalemme da non sapere quel che è successo in questi giorni? E lui, dentro la sua parte, no, era il soggetto di tutto, ma di fatto, e forse aveva anche ragione, allora loro gli raccontano e allora lui dice, ma allora le scritture... E comincia a spiegargliele. E loro si sentono come un fuoco dentro, dirà Luca un po' dopo. E qui Paolo incrociava con un midrash di quella famosa festa di nozze, dove vengono invitati i rabbini, che a un certo punto di tutto quel, come dire, di questa festa di matrimonio si un pochino forse si appartano e si mettono, si dedicano al loro discorrere sui sacri testi. E il sacro fuoco fu tale che a un certo punto il padrone di casa li raggiunse e disse, ma cosa avete fatto che la mia casa prende fuoco? Ed era il sacro fuoco del conversare sulle scritture. E Paolo vedeva che questo, come spesso dal primo al secondo testamento, come dire, tutto si alleggerisce, no? E o si interiorizza, o si diventa... Però lì c'è il riferimento al sacro fuoco. E arrivano a casa e c'è quella meraviglia, dice Luca, che... L'altro, di cui ancora non sappiamo il nome, tantomeno lo sanno loro due, fa per andarsene, per continuare il viaggio. Vabbè, ma hanno sempre insegnato dalla canzone in poi, dal salmo in poi, dalla trasmissione radiofonica dallo stesso titolo, no? Si fa sera, resta con noi perché si fa sera. E l'ho sempre vissuto, io non so se è capitato anche a voi, ma ho sempre vissuto che si fa sera per me. La sera precede la notte, l'ora è greve e poi diventerà cupa, non posso rimanere da sola, stai qui. Fammi compagnia. E invece nel racconto di Luca la sollecitudine è completamente diretta a chi se ne vuole andare. È veramente così. E gli dico, ma dove vuoi andare che viene sera? Stai qui con noi. Tavola frugale, ma un tetto sopra e una luce accesa. Mi sembra anche questo un capovolgimento a non lasciare andare nella notte da solo uno Gesù, che ancora non hanno capito chi è. Che noi sappiamo chi essere. E per fortuna ti è già risorto, vien da dire. E lui accetta. E lui voleva incontrarli. Quindi, e voleva che lo incontrassero. Quindi accetta, si ferma, fa il rito ebraico della benedizione del pane e allo spezzare del pane appunto lo riconobbero. E questa coincidenza tutta benedettiana, io francamente a volte mi chiedo se si sono conosciuti prima, perché questa coincidenza per cui lui in quel momento svanisce, nel momento in cui lo riconoscono svanisce, sparisce. Per cui questa assenza come angelo custode di una presenza che non è quella delle cose e nelle cose. Viene quasi da dire come sentinella dicendolo come lo usano i profeti. Cioè, se ti sembra di vedere davvero e che i tuoi occhi si riempiano di quello che vedi, diffida di quello che vedi. Confida di più quando senti che ti manca e che non riesci ad afferrare e che non riesci a prendere, che la testimonianza non può essere, come dire, forte e posata su forti documenti. E allora parlavo della sua voce che mi ha aperto gli occhi, è la voce con cui Gesù chiama Maria, e in questo solo Giovanni, il non sinottico, insomma, li metto vicini perché Maria pensava che fosse il giardiniere, ma non recede dalla sua domanda, dimmi dov'è, lo sto cercando. Quindi la ricerca e la domanda, lo sto cercando, dimmi dov'è, ce l'ha di fronte, ha gli occhi pieni, potrebbe avere gli occhi pieni. In realtà, oltretutto dice, si voltò, quindi vuol dire che non si stavano guardando, non c'è bisogno dell'agnizione dello sguardo. Quel Maria, come dire, fa risorgere Maria, apre lo sguardo capace di vedere nell'assenza una forma di presenza non più perdibile, paradossalmente più solida, proprio perché non misurabile entro parametri umani troppo umani. Ecco, allora questa resurrezione diventa per me, con Paolo ancora di più, devo dire, una cosa che, a cui Dio farà bene ad essere fedele, ma non per amor nostro, per amor suo. Un bellissimo tavolo che Paolo aveva intitolato Anche Dio ha i suoi guai. In alcuni momenti, quando capitava, anche Dio ha i suoi guai nel senso che ne combina. Cioè, sembra che ci siano solo quelli che combiniamo noi. No, ci sono anche quelli che combina lui e che si combina da solo. Allora, adesso, fermi nella risurrezione, vorrei leggervi un'altra pochissime righe di un amico molto caro che si chiama Marco Maestro, un nostro compagno di corso di ebraico, un ebreo particolare come sono tutti gli ebrei, che ha scritto per Paolo De Benedetti questo testo. Quando te ne andrai in cielo, vedi che non ho scritto se, sarai accolto da un coro grato, miagolante, di benvenuto. Farà da controcanto a quello mesto di quaggiù, di tutti coloro cui hai dato e ti hanno voluto, ti vogliono bene. Sarà un tuo passaggio ricco di musica e di speranza, dal buio alla luce, forse. Siamo maestro. E allora vorrei proprio chiudere con un canto che Paolo ha ascoltato, nel senso che è un Salmo dei Gradini, è il 125, e c'è un coro di voci bianche a Gerusalemme che io ho trovato, come sapete, a volte si cerca qualcosa e poi si cerca qualcosa, non sai cosa, ma e poi scopri che, ecco, cercavi quella cosa lì, non sapevo neanche esistesse. E quando la domenica, insomma, in cui poi sono andata ad Assi, avevo portato con me questo canto per farlo ascoltare a Maria, lì con Maria e qualche altro amico, e con questa canzone vicino alle orecchie di Paolo, come se potesse ascoltarle, potesse accompagnarlo. Il ritornello è quello, peraltro, che penso gli avrebbe fatto in questo passaggio, è proprio Yerushalayim Harim Sariv La, Vashem Sariv Liamo. Le montagne stanno attorno, abbracciano Gerusalemme, come Hashem abbraccia il suo popolo. Right. forse anche per le sue finite. Bene.